Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Benvenuti o bentornati nella 36esima puntata del Pointer Podcast. Oggi è l'11 gennaio, stiamo registrando la seconda puntata dell'anno e con me ci sono Luca.
Ciao.
E Alessandro.
Ciao.
Iniziamo questa prima puntata dell'anno registrata senza ospite tra di noi, subito con una buona notizia. Iniziamo subito con il data breach di O-Mobile, di cui avrete sicuramente sentito parlare. Piccolo recap della storia. Il 28 dicembre si iniziano a sentire dei rumors sul fatto che c'è stato un furto di dati da O-Mobile. O-Mobile smentisce, dichiara di non aver subito nessun attacco, ma che approfondirà con le autorità. 4 gennaio, O-Mobile rilascia un comunicato in cui conferma il furto dei dati. Questo lo fa in due modi diversi, con un comunicato sul sito in cui dice che purtroppo O-Mobile, come tantissime altre aziende, è rimasta vittima di crimini informatici che si sono intensificati durante la pandemia. E con un SMS indirizzato solamente agli utenti colpiti dal furto dei dati, in cui dice che una parte dei tuoi dati, con riferimento solo ai dati anagrafici e dati tecnici ormai obsoleti, sono stati rubati. Ora, il flow è stato questo, quindi. 28 dicembre, prima smentita, 4 gennaio, comunicato stampa, ma da un account Twitter che si chiama Bank Security si inizia a sapere che questi dati sono stati rubati già da maggio 2020 e che hanno provato prima a venderli online per poi adesso venire allo scoperto adesso. Diciamo, di questa storia, più che il data breach, che è una cosa che succede spesso, la cosa che ha colpito i tanti utenti online è stato il tipo di comunicazione che è stato fatto da O-Mobile. In particolare il fatto che sia nel comunicato che nell'SMS che è stato mandato tentano in tutti i modi di sminuire quello che è accaduto, dicendo che prima cosa non è colpa loro, ma è colpa del fatto che durante la pandemia gli hacker si sono risvegliati e hanno cominciato ad attaccare tantissime aziende. Poi dicono che stanno collaborando con le autorità inquirenti, e qui aggiungerei perché immagino le autorità inquirenti che li stanno massacrando, però stanno collaborando. Sono stati rubati solo i dati anagrafici e i dati tecnici della tua SIM, il che vuol dire che sono stati, dato i dati che diamo quando facciamo una nuova SIM, sono stati rubati numero di telefono, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di casa, tutti i dati di cui uno è felice quando te li rubano. E poi concludono dicendo: abbiamo immediatamente attivato ulteriori e nuovi livelli di sicurezza per mettere tutti i clienti al riparo dalla minaccia di potenziali frodi. E la prima domanda che sorge è se ci pensavate 10 minuti prima, magari tutto questo non avveniva. Che ne pensate voi? Perché in tutto ciò, tra l'altro, passa un po' in secondo piano, ma i dati della SIM che vengono rubati espongono l'utente a vari problemi. Uno è lo swap della SIM, cioè i dati che vengono rubati sono quelli che servono per poter clonare la SIM, e qui il problema che esce fuori è che una volta clonata la SIM, sì, è stata clonata, ma collegata al tuo numero di telefono abbiamo quante autenticazioni a due fattori. In più, con quei dati c'è tutto il problema del phishing, di cui abbiamo parlato tantissimo anche con Andrea Draghetti qualche puntata fa.
Mi hai tolto proprio le parole di bocca. Ti stavo proprio a dire del phishing, che era la prima cosa che mi era venuta in mente. Anche perché, tra l'altro, come ci insegna il buon Andrea, magari vengono fatti anche degli attacchi incrementali, dove di volta in volta ottieni sempre più informazioni. E in questo caso, in realtà, in una botta, c'hai nome, cognome, codice fiscale, numero di telefono, che di solito è anche una conferma, no? Quando ti dicono: oh, sto chiamando per il numero 38, bla bla, magari tutta roba che aumenta la tua credibilità. E chiaramente queste sono cose gravi. non so quanto il fatto che sia una un operatore virtuale in qualche modo, no? Abbia inciso sulla potenzialità d'attacco. Non ho ben idea di come si sia svolto e se questo è in qualche modo rilevante. Però, come dicevi anche te, cosa che non stavo riflettendo abbastanza, era proprio del sim swap, nel senso che, cavolo, duplichi la sim, qualcuno si mette a piangere per le cose che gli abiliti a poter fare.
E tra l'altro è vero che sono stati abbastanza veloci nel risolvere, però sul veloci poi ci torniamo, però quello che hanno fatto è stato contattare tutti gli utenti, proporre inizialmente un cambio di sim che avveniva direttamente in negozio, per poi passare ad un cambio del seriale della sim in remoto direttamente, quindi gli utenti attaccati non dovranno andare in negozio, fare il cambio sim e tutto quanto, ma il seriale della sim è stato cambiato in remoto e non coincide più con quello stampato sulla sim. Il fatto è che, da quello che sembra, e poi vabbè, conferme ufficiali su questo non ci sono. Ci sono vari account Twitter che affermano che stanno in giro dal 2020 e da maggio 2020, comunque resta il fatto che questi provvedimenti l'hanno preso inizio gennaio. I dati degli utenti sono stati in giro da almeno fine dicembre, e questa è una certezza, se non vogliamo pensare al maggio.
Giravano,
gli utenti sono stati esposti.
Giravano dei gruppi di prova di utenti, di dati che erano stati rubati, nel senso che erano presenti online dei file su alcuni siti con i dati di 10 utenti, quindi dimostravano in qualche modo la realtà di questo attacco, e l'avevano dimostrato a fine dicembre, come hai detto tu. Quindi già il fatto che abbiano fatto passare tutti questi giorni per dire sì, è vero, scusateci, anzi non hanno nemmeno chiesto scusa in pratica, io sono utente Home Mobile e anche mio fratello, quindi abbiamo due sim, e noi, a parte che non abbiamo ricevuto nemmeno l'SMS, ma a parte questo non c'è stato un messaggio di scuse, banalmente, che non so, dai, ti regalo, che ne so, 10 giga questo mese visto che c'è stato sto problema. Niente di niente, e un po' dà un po' fastidio, ecco, come atteggiamento da parte di Home Mobile, che alla fine va bene che è un operatore virtuale, ma è comunque, credo, gestito da Vodafone, o comunque è legato in qualche modo a Vodafone anche. Tra l'altro, come hai detto tu, anche sulla velocità di azione di Home Mobile ne possiamo anche su questo parlare, perché quando si è cominciato a parlare del furto dei dati, la gente ha iniziato a correre ai negozi e a farsi sostituire la sim prima ancora che tutto quanto diventasse ufficiale. Quindi i primi hanno anche magari pagato i 5 euro per la sostituzione della sim, poi con il passare dei giorni si è scoperto, vabbè, che in realtà facendo la sostituzione della sim per, credo, danneggiamento della sim o malfunzionamenti, la sostituzione veniva fatta gratuitamente. Poi nel momento in cui è stato Home Mobile si è resa conto del problema e l'ha annunciato ufficialmente, la procedura è diventata una sostituzione gratuita della sim, e poi si è evoluta, come hai detto tu, in una semplice sostituzione del seriale da remoto. E io l'ho sostituita nel momento in cui loro hanno annunciato ufficialmente il furto. In pratica sono andato due volte al negozio e in entrambi i casi c'era tutto intasato dal punto di vista dei servizi che venivano utilizzati dal negoziante per eseguire questo cambio della sim, perché tutti quanti in pratica stavano facendo la stessa cosa, e anche l'applicazione di Home Mobile banalmente nello stesso momento non funzionava più. Dopo due volte, la terza volta che ci ho provato, alla fine ho fatto sostituire la sim, e diciamo che sono stato anche abbastanza fortunato, perché nella mia provincia ci stanno soltanto due rivenditori di Home Mobile. Il primo già aveva finito le sim e il secondo ce ne aveva, nel momento in cui l'ho cambiato io, rimanenti 39, quindi in quella giornata probabilmente avrebbero esaurito le 39 sim e poi non sarebbe più stato possibile cambiarle. Quindi anche sulla velocità con cui hanno cercato un po' di tappare i vari buchi, diciamo che potevano essere un po' più veloci e pensare un po' più al cliente, ecco.
Ma tu da utente o mobile adesso, tra l'altro Vodafone nel momento in cui c'è stato sto casino ha subito attivato una mega offerta per tutti i possessori di un mobile che tipo con 9 euro facevano il contratto con Vodafone a 100 giga e robe simili. Ma da utente o mobile tu rimani su mobile oppure sei tentato a cambiare operatore?
No, io rimango perché tanto gli altri non sono meglio di mobile, quindi hanno bucato questo, ma tanto non credo che gli altri siano migliori. A parte che le offerte di mobile io l'ho sempre trovate da quando sono quando sono passato, ma poi anche nel periodo successivo ci sono sempre state buone offerte. E anche se Vodafone fa l'offerta dei 100 giga, comunque su mobile lo stesso piano tariffario c'è e lo paghi anche di meno. Quindi onestamente vabbè, hanno risolto il problema.
Ma infatti ero curioso di questa cosa, perché anch'io la penso come te, nel senso che ne bucano tante le aziende negli anni, hanno bucato anche colossi, insomma quello della Sony è passato alla storia, penso. E però secondo me c'è questa rivolta da parte degli utenti non tanto perché hanno rubato i dati, perché dei dati alla fine interessa, ma una volta persi è andata, insomma non è che non si può fa più nulla, e cambia azienda ha poco senso perché come dici tu possono pure anche le altre. Però ecco, secondo me hanno fatto veramente tanti danni con quei due post che hanno scritto.
Sì, c'è
il primo comunicato e l'SMS è stato veramente deleterio,
no,
per
vero. Assolutamente, su questo sono assolutamente d'accordo, c'è stato poca chiarezza e anche poco rispetto nei confronti degli utenti. Anche perché comunque si tratta di un furto di 2,5 milioni di utenze, quindi insomma non poche.
No.
E io immagino che loro adesso riceveranno qualche multa abbastanza grossa per il modo in cui hanno gestito i dati, per il modo in cui hanno gestito la situazione, perché a quanto leggevo, non so se la cosa è stata poi confermata o meno, però a quanto pare col GDPR hai 3 giorni per ammettere il furto, e in realtà qua ne sono passati più di 3, quindi ammesso che la notizia sia vera di questo fatto dei 3 giorni, qua sono passati più giorni, non hanno subito agito poi per risolvere la situazione, oltre al fatto che tenevano tutto quanto in chiaro e si sono fatti fregare praticamente un database di tutti gli utenti. E io immagino che qualche multa adesso on mobile la riceverà,
penso anch'io.
Sì, che poi tra l'altro la cosa che mi fa strano è che hanno inizialmente smentito, comunque hanno momentaneamente messo in sospensione, come per dire, a cavolo, non ci siamo accorti nulla, l'abbiamo scoperto in questo momento, aspettavo del tempo per ragionarci, quando già erano in giro dal 20 di maggio, no? O perlomeno è quello che sembra girare in rete, no? E quindi proprio come se fossero all'oscuro completo, e mi sembra assurdo per un'azienda di questo tipo, dato che lo sanno magari gli utenti, che non sia riuscita ad arrivare voce a loro, ecco. Quindi, disattenzione o cose che non andrebbero... Che sono spiacevoli sentire, ecco.
Sì. No, anche perché la prima giustificazione era stata del tipo non abbiamo ricevuto attacchi massivi, nel senso non ci sono stati troppi collegamenti, quindi non possono averci rubato i dati. Magari ve l'hanno rubato in qualche altro modo, però. Quindi anche le giustificazioni non so proprio state... pensate troppo bene, ecco, diciamo così.
Passiamo adesso da un operatore, passiamo a un'app di messaggistica con WhatsApp e la bellissima politica di gestione dei dati.
Questa notizia che ha fatto un sacco scalpore, soprattutto quando si parla di Facebook e WhatsApp, la gente va veramente nel panico e diciamo... urla la catastrofe. In particolare quello che è successo, WhatsApp ci ha mandato un messaggio, ci ha mandato una notifica quando aveva privato insomma il cellulare, la quale che diceva che la politica, la privacy policy era stata aggiornata e se non viene accettata entro l'8 di febbraio 2021 non sarà più possibile utilizzare WhatsApp. Questo, diciamo, la notizia ha fatto probabilmente scalpore, soprattutto perché c'è stata un'imposizione cioè un'affermazione così forte del tipo se non accetti non puoi più usarlo, ma poi ci sono stati anche tutti quei collegamenti relativi al ok, apparentemente sembra che la connessione tra WhatsApp e Facebook, la condivisione dei dati, risulterà ancora più significativa. E questo chiaramente fa muovere un po' l'animi anche probabilmente delle persone che eventualmente non sanno che WhatsApp è di Facebook, nel senso che noi lo sappiamo, però non metto in dubbio che magari persone di un'altra generazione o magari anche ragazzi un po' più giovani di noi, non lo so, non sanno di questa interconnessione, non so. E quindi diciamo, poi Facebook, no, è sempre stato nel giro del fa quello che vuole dei nostri dati, quindi un po' un'entità cattiva, e collegandola a WhatsApp la cosa fa il boom. Però di fatto quello che in realtà si dichiara nella privacy policy è che non ci sono stati grandi aggiornamenti per quanto riguarda almeno la privacy policy relativa a WhatsApp Ireland, che ho scoperto essere quella che in qualche modo, diciamo, la divisione di WhatsApp che gestisce WhatsApp nel territorio europeo. Poi invece esiste anche una WhatsApp LLC, che invece è quella internazionale, che invece è soggetta alle privacy policy degli altri stati, degli stati che non appartengono all'Unione Europea. In quel caso, nella WhatsApp LLC, quindi quella non europea, sembra che in qualche modo il rapporto tra WhatsApp e Facebook, la condivisione dei dati, sia un po' più stringente, ovvero che ci sia un flusso più continuo di scambio, anche se, diciamo, non ho ben capito quali dati in più vengono scambiati rispetto a prima. Detto questo, comunque, per tutte le persone che sono in territorio europeo, la privacy policy non cambia in sostanza, rimangono sempre quello che siamo stati abituati finora, però la cosa divertente è che se chiedessi alle persone, magari che ci ascoltano, o anche a voi, o anche a me, che cos'è che diceva la privacy policy di WhatsApp prima, è difficile che qualcuno lo sappia veramente che cosa venisse scambiato e quindi quant'altro. Quindi qui un pochino una piccola polemica sul apro che, ah cavolo, su WhatsApp ho chattato con una persona con cui su Facebook non ho alcun tipo di collegamento e Facebook mi ha suggerito quel collegamento. A me è successo, mi sono in qualche modo lamentato, però la controlamentera sarebbe ok, ma perché quando è che mai ho letto la privacy policy di WhatsApp, che magari dice che sono abilitati a suggerire collegamenti su Facebook carpendo informazioni da WhatsApp stesso. Vabbè, al di là di questo, e al di là di tutto un po' il resto che c'è tra la vicenda, c'è una cosa in realtà interessante. Allora, ve ne dico due. Uno, mi sono, diciamo, divertito nella scorsa oretta a leggere un po' la privacy policy di WhatsApp, e a parte che, allora, apprezzo che è semplificata, però ci sono alcune cose che rimangono sempre un pochino dubbie, ma semplicemente perché non sono dell'ambito. E sicuramente una cosa interessante che c'è scritto dentro era che WhatsApp, quando scambia messaggi, vabbè, ok, sono end-to-end e tutto il resto, ma non li salva. Cioè, nel senso, io pensavo che facesse da qualche parte una sorta di storage dei messaggi che vengono inviati. Invece, a quanto pare, dice che i messaggi classici, quindi testuali, partono, arrivano e non si mantiene traccia su nessun tipo di server di WhatsApp, mentre invece vengono mantenuti traccia dei file multimediali, o perlomeno viene mantenuta una sorta di cache che dice che nel breve periodo vengono poi eliminati. Anche questa è una cosa magari interessante, serve da approfondire il motivo per cui magari il file multimediale fa una sorta di cache, e una risposta che mi ha dato prima era che magari, boh, forse semplicemente è più pesante, no? Per qualche motivo rimane in flow nella loro infrastruttura. Possibile. Però nessuno forse ci vieta anche di pensare che magari fanno qualche tipo di analisi sul dato, anche sull'immagine, che benché sia crittografata, non so, ne estraggono comunque qualche tipo di informazione. Abbiamo visto che è possibile trarre informazioni anche da roba criptata, come analisi del traffico, nonostante non sai magari esplicitamente che tipo di pacchetto passi sulla rete, in generale è possibile ricavare qual è l'applicazione, perché hanno delle particolari, diciamo, andamenti nella comunicazione, per la quale è possibile, attraverso anche Wireshark, vedere meglio cosa sta succedendo. Però vabbè, al di là di questa parentesi, secondo me la cosa ancora più interessante... Ah, PS, tanto per concludere la parte dei dati, notare bene, WhatsApp dice che utilizza i dati per fare marketing, quindi nessuno si deve stupire di questa cosa. E un'altra cosa è che questa privacy policy, soprattutto per la parte Ireland, o comunque WhatsApp generale, diciamo, che riguarda sia Ireland che non Ireland, sembra che si stia muovendo per dare un'integrazione ancora maggiore tra i servizi delle aziende e per metterli in contatto con il WhatsApp degli utenti. In qualche modo l'idea è che un'azienda possa contattare il suo cliente direttamente su WhatsApp e che Facebook quindi agevoli questo tipo di flow. Un esempio di questo utilizzo che viene fatto direttamente dalle privacy policy di WhatsApp è che magari hai comprato un biglietto per un aereo e l'azienda può decidere di comunicarti attraverso WhatsApp che il tuo volo partirà tra X ore, ok? E questo sicuramente penso che sia un'integrazione interessante, che però anche qui forse apre anche qui una piccola parentesi, che dopo vi rigiro la domanda. E però vi dico un'altra cosa che secondo me è stata la più figa di tutte, ovvero che quando nella privacy policy definisci le entità, in generale in quella di WhatsApp c'è le aziende di Facebook, ok? Quindi è una voce cliccabile che ti rimanda alle aziende di Facebook. E secondo voi, quali sono le aziende di Facebook che nominereste?
Facebook, Instagram, WhatsApp, Oculus, e basta.
Ok, allora, esiste un Facebook Payment, ok, che ci sta. Poi c'è un Onavo, che non so cosa sia, ma è tipo una forma di VPS, sembrerebbe. Poi c'è Facebook, WhatsApp LLC e WhatsApp Ireland, e poi un altro progetto che è Crowdtangle, ma sono finite e qui manca una.
Libra.
Instagram. Non viene nominata Instagram, ed è una cosa che non capisco e non mi giustifico in tutto questo giro. Non lo so. Non so quali sono le implicazioni di questa cosa. E non ero sicuro, perché avevo visto un video su YouTube che faceva vedere proprio questa schermata e mi sono domandato se avessero fatto uno screen troppo corto e che magari Instagram era sotto. In realtà sono andato sulla pagina e Instagram non è presente. Quindi,
tra l'altro, ecco. La cosa curiosa è che non so se avete fatto caso adesso quando aprite le applicazioni, cioè, che ne so, Facebook è sotto il from Facebook, sì, no? Cioè sia su WhatsApp che su Instagram. Quindi sì. Anche Instagram in teoria, come vero. Sapevamo, è di Facebook. Non so se hanno dovuto sganciare per qualche motivo.
Infatti, sì. E quindi, diciamo, tutta la privacy policy, le aziende di Facebook, che sono magari oggetto e soggetto di robe, non è presente Instagram. Vabbè, non so dove porterebbe un proseguire su questo su questa traccia. Magari c'hanno le loro motivazioni e potrebbe uscire anche qualcosa di interessante. Però, diciamo, in realtà penso che la questione WhatsApp si chiuda così, nel senso c'è poco altro da dire. C'è stato un po' di scalpore perché c'è stato l'obbligo della privacy policy da accettare. Abbiamo scoperto che c'è un WhatsApp Ireland che riguarda gli stati dell'Unione Europea più l'Inghilterra. e poi WhatsApp LLC, che riguarda tutti gli altri stati, e hanno una privacy policy leggermente diversa. Però quello che mi interessava chiedervi è, secondo voi come mai sempre più le aziende sono interessate a utilizzare Facebook per contattare magari i propri clienti? In questo caso magari utilizzare Facebook significa utilizzare i servizi di Facebook, quindi arrivare a WhatsApp per contattare il cliente. Perché non ti basta più il contattarlo per messaggio?
Guarda, io c'ho, la mia risposta è semplice, ma a me gli SMS a casa non arrivano, io non ho linea, wow, internet. Però il mio è un caso particolare, è veramente molto particolare. Però WhatsApp è una garanzia, secondo me se ti arriva WhatsApp tendi a leggerlo, gli SMS forse meno. O comunque magari c'è interazione, perché se io ti mando un messaggio su WhatsApp posso anche creare una specie di bot in cui ti scrivo, tu mi puoi rispondere, io ti riscrivo. L'SMS, secondo me gli utenti non ti risponderanno mai, anche perché io non so nemmeno se ce l'ho inclusi, ad esempio.
Ma magari è anche più facile inviare contenuto, se l'azienda anche vuole inviare bravo. Un'immagine o un video.
Vero.
È più facile che inviarlo che un SMS, un MMS, non so se nemmeno se esistono più, però... più facile usare WhatsApp. Non so, nello specifico tu che aziende intendevi.
Sì, no, le aziende sono molto generiche, nel senso può essere la compagnia d'aerei piuttosto che qualsiasi altra cosa, ecco.
Oh, io penso che sia una... vabbè, nel caso della compagnia d'aereo, diciamo che se utilizzasse WhatsApp mi preoccuperei un po', insomma. Cioè, preferirei che magari una comunicazione tramite email... Boh, non lo so, io WhatsApp, cioè comunicazioni su WhatsApp o comunque servizi del genere, li vedo molto come una cosa informale. Per una comunicazione più formale magari preferirei la mail. Un'azienda, dipende sempre poi dall'azienda, perché se mi contattano perché ho comprato un paio di scarpe e magari sono arrivate, il negoziante va benissimo, mi manda su WhatsApp. Però se io compro magari un biglietto del cinema... magari lo vorrei ricevere sulla mail, per esempio.
Ma a me invece... no, vai.
Niente, volevo semplicemente dire che io sono stato contattato dal Register per i loro servizi promo, sconto, notificandomi che stava per scadere il prodotto promo che avevo. Io ho detto carinamente che non mi interessava, però mi hanno contattato su WhatsApp.
E la sensazione non è di invadenza?
Esatto. Infatti, la sensazione è di invadenza. Quando prima lo dicevi te, del fatto di WhatsApp, il tuo primo ragionamento che stavi facendo, stavo pensando, ok, è un modo per sentirmi più vicino al mio cliente, come se fosse un rapporto più diretto rispetto al messaggio. Il messaggio è molto più apatico, no? Però ora che mi sollevi l'aspetto dell'invadenza, effettivamente è quello che ho provato io quando Register mi ha contattato. Quindi...
allora, ti dico, per come mi hai raccontato questa cosa di Register, io sono ancora abituato a vedermi la persona dietro al telefono che mi scrive e si aspetta una mia risposta con WhatsApp, anche se poi non è così. Mentre la mail è sempre stata una comunicazione asincrona, tu me la invii e io la ignoro tranquillamente. Però sono un po' combattuto, perché poi tra l'altro a me WhatsApp non fa impazzire, penso, come a nessuno di noi, visto che utilizziamo tutti Telegram. Però io, se dovessi scegliere tra avere il biglietto del cinema per email e il biglietto del cinema su WhatsApp, vabbè, la mail non c'ho problema a utilizzarla, però facendo forse un discorso generale, il biglietto su WhatsApp rimane molto più semplice per tanti utenti. A me non cambia nulla, perché c'ho l'applicazione, vabbè, sono abituato a usarle, ma per chi non è abituato a usarle, WhatsApp è comodissimo.
È vero, no, sì, bisogna, pensando più in generale a tutto il tipo di utenza che magari può avere un'azienda, sì, effettivamente, diciamo che la maggior parte delle persone magari hanno WhatsApp, quindi vai sul sicuro e invii su WhatsApp, però io personalmente lo odio, quando lo devo usare lo odio personalmente, proprio vedo le notifiche di WhatsApp e mi viene ogni volta da pensare perché non l'ho ancora disinstallato, per cui purtroppo non si può, però vabbè, non si può perché magari non tutti hanno Telegram e ti ci trovi sempre il gruppo che magari l'hanno fatto lì perché l'hanno fatto 10 anni fa, oppure perché magari nel corso che stai facendo in quel momento usano WhatsApp e non Telegram, e quindi ti ritrovi a dover per forza usare WhatsApp. Però a me un'azienda che cioè se mi arrivassero messaggi di aziende o comunque comunicazioni su WhatsApp mi darebbe fastidio probabilmente alla lunga.
Se ti arrivasse su Telegram?
Se mi arrivassero su Telegram, no. È un odio verso WhatsApp e basta. Credo che sia più che altro quello. Ma non perché lo trovo proprio vecchio, è un servizio vecchio, non capisco perché si debba utilizzare un servizio vecchio che funziona soltanto su un telefono alla volta, a meno che non utilizzi la bella web app che comunque ha bisogno del telefono che sia acceso, quando ho altre alternative come la mail o anche Telegram o qualsiasi altro servizio di messaggistica che è ovunque e non c'ho bisogno di avere il telefono vicino a me, potrei benissimo avere il computer e il messaggio dell'azienda lo leggo comunque.
E anche l'applicazione desktop di WhatsApp non è fatta bene per niente, eh.
Ma non so se non so nemmeno se è qualcosa di ufficiale in realtà, cioè credo che siano tutte client che in realtà utilizzano la parte web di WhatsApp e l'hanno semplicemente buttata dentro un'app web, okay. Un'app diciamo per desktop, insomma.
Pensavo fosse ufficiale, però poi dopo ho dato un'occhiata. Tra l'altro un'altra cosa interessante secondo me tra quelle che hai detto è quella del i messaggi non sono salvati sul server. WhatsApp da qualche anno ormai utilizza solo crittografia end-to-end per i messaggi. E mi è sembrata interessante questa cosa perché un po' di tempo fa ho letto una discussione su Reddit in cui parlavano di WhatsApp, Telegram e Signal. O Signal, non so come. Comunque. E lì ho trovato uno spunto interessante su WhatsApp. Perché facciamo il confronto su Telegram e tutti noi utilizziamo Telegram, anche se in realtà è meno sicuro. Perché Telegram non c'ha crittografia end-to-end se non nei messaggi quelli privati, quelli con la...
Secret chat.
Quelli devono arrivare sulle secret chat. Il resto è tutto salvato anche sui loro server e probabilmente è questo che lo rende facilissimo da utilizzare da tanti dispositivi. Però quello che facevano notare su questa discussione è che quando inizia l'encryption dei dati, cioè io ho un'applicazione WhatsApp in cui scrivo su un box, scrivo sulla cosina del messaggio e invio. Nel momento in cui io vado a scrivere quelle informazioni, l'applicazione le può leggere. Possono fare fondamentalmente quello che vogliono. Cioè, l'end-to-end sembra, in effetti, nel momento in cui leggevo quella discussione e più o meno torna, un qualcosa che io devo mettere. E se la metto fa figo e torna un po' sulla reputazione di WhatsApp come un'applicazione poco sicura.
Sì. Tra l'altro,
però loro volendo leggono quello che vogliono.
I backup non sono crittografati in realtà, nel senso che nel momento in cui tu fai il backup delle chat di WhatsApp è tutto salvato in chiaro, credo, all'interno del backup, da quello che avevo letto.
Questo è interessante. Per quanto riguarda il discorso dell'end-to-end, allora, a me si è aperto un po' il mondo quando si parlava anche di Zoom tempo fa, ovvero tutto end-to-end. Purtroppo è end-to-end tra me e il server di Zoom che lo apre, lo ricompone e lo rimanda end-to-end. Quindi, ora in questo caso la cosa che mi aveva divertito, mi aveva detto ok, mi ha rilassato è che loro mandavano direttamente senza salvarsi niente sul server e quindi mi faceva assumere che fosse un end-to-end reale. Per quanto riguarda il da dove inizia e dove finisce l'end-to-end, effettivamente penso che sia poi una questione che si applica un po' su tutte le cose, no? Quando si parla dell'end-to-end in generale. Ed anche questo è un altro aspetto super interessante su cui ragionare. Altra cosa è che l'end-to-end tra gruppi immagino non sia possibile farlo, a meno che non venga il... Cioè, allora... Tutte le volte mi scordo questo come funziona, però se non sbaglio, è che c'è uno scambio, te ti scambi la chiave con l'altra persona. Quindi se fai un end-to-end vuol dire che tu mi hai scambiato la tua chiave, in qualche modo io ho dato la mia chiave a te. Se c'è una terza persona, e quindi siamo in un gruppo a tre persone, con quale è la chiave? Cioè ci dovrebbe essere una sorta di chiave condivisa.
A meno che non scambio tutte le coppie di chiavi tra tutti.
E questo è anche possibile, questo, perché se tu ci fai caso, nei gruppi, nel momento in cui per esempio una persona cambia telefono o magari disinstalla WhatsApp, compare sempre un messaggino in giallo in cui dicono la chiave di questa persona è cambiata o una cosa del genere. Adesso non mi ricordo precisamente. Aspetta, l'avevo trovato. Ok, dice il codice di sicurezza è cambiato. Non so bene che cosa... in cosa consiste? Forse è tutt'altra cosa, è possibile pure quello, in realtà, che sia tutt'altra cosa. Però questa era una sicurezza in più che mi ricordo che avevano messo all'interno dei gruppi.
Ok. Ecco, questa è una cosa che sarebbe curioso di vedere, se l'end-to-end nei gruppi esiste. Perché a me sembra di no, nel senso che quando lo crei non mi sembra che in alto, come nelle chat classiche, venga scritto che è end-to-end. Perlomeno, vada a memoria, potrei aver detto una cavolata, quindi...
Potrebbe non essere, in effetti, ma ricordo anch'io che forse l'end-to-end beccava solo le chat, però poi faremo un follow-up in caso la prossima volta.
Sì.
E soprattutto, se siete arrivati ad ascoltare fino a questo punto della puntata e avete idea in merito alla questione meglio di noi, siete ultra benvenuti in una puntata del Pointer Podcast, siete ultra invitati a farci notificarci magari qualche cavolata che abbiamo detto su Twitter, Facebook, LinkedIn o Instagram. Abbiamo fatto anche la sponsorizzata ai social
durante la puntata
on the fly. Esatto.
E in tutto ciò, col discorso di WhatsApp, non poteva mancare ovviamente la frecciatina e il commento di Pavel Durov, ovvero il creatore di Telegram, di cui abbiamo parlato già nella scorsa forse due puntate, ne avevamo parlato perché ci eravamo chiesti appunto chi finanziasse Telegram, poi lui ci aveva risposto nella settimana successiva, e adesso ha dato qualche informazione in più riguardo al modo in cui sta funzionando Telegram, facendo anche un confronto magari anche con WhatsApp, e ha dato anche alcune sue opinioni riguardo a alcuni argomenti anche di attualità. In particolare, il messaggio che aveva messo sul suo canale Telegram era partito con l'idea che Facebook, stando a quello che dice lui, Facebook avrebbe un dipartimento intero che sta cercando di capire il motivo per cui Telegram sta diventando così famoso. Telegram si appresta ad avere quasi 500 milioni di utenti, e quindi evidentemente a Facebook questa cosa non va tanto a genio, visto che ha speso abbastanza soldi su WhatsApp, sta cercando di portare la gente a usare WhatsApp o magari Facebook Messenger, e invece si ritrova con un competitor così, così importante che sta portando via utenza. E anzi, secondo Durov, queste nuove politiche di WhatsApp di cui abbiamo appena parlato stanno continuando, aumentando anzi questa transizione da WhatsApp a Telegram. E lui molto semplicemente ha risposto a Facebook dicendo: è inutile che continuate a spendere soldi, milioni, in questa gruppo di ricerca che sta cercando di capire perché la gente usa Telegram, ve lo dico io, è perché rispettiamo gli utenti e perché abbiamo a cuore anche la privacy degli utenti. In pratica, secondo Durov, Facebook starebbe anche mettendo in giro delle notizie finte, in cui si vanno a raccontare dei falsi miti riguardo a Telegram. In particolare sono tre i falsi miti di Telegram che ha smentito in questo messaggio. Il primo è che Telegram sia un servizio gestito da russi. Lui ha smentito questo dicendo che i server di Telegram non sono in Russia, e anzi Telegram è stato bloccato in Russia per anche un buon periodo di tempo, quindi la cosa è proprio completamente fuori da ogni logica. Un'altra cosa che viene spesso imputata a Telegram è il fatto che il codice non sia pubblico, cosa che in realtà è errata, perché il codice delle applicazioni, sia di iOS sia di Android, di Telegram è pubblico su open source, mentre invece la parte server di Telegram non è open source, ma questa ne parliamo dopo. E poi un'altra cosa di cui si parla è che le comunicazioni non sono criptate, cosa che in realtà ne abbiamo parlato appena adesso anche noi. Ci stanno due tipi di chat su Telegram, quindi se volete una comunicazione criptata, sicura end-to-end, ci sono le chat segrete, altrimenti ci sono le chat normali, che sono quelle in cui comunque i messaggi vengono memorizzati sui server di Telegram, e c'è comunque una crittografia che chiaramente non è come l'altra, quella delle secret chat, perché nelle secret chat non ci sono dati che vengono memorizzati sui server di Telegram, c'è una crittografia end-to-end, ci sta la possibilità di distruggere un certo messaggio dopo un po' di tempo, e non c'è nemmeno la possibilità di inoltrare il messaggio, ad esempio. Questo è un po'... era il messaggio iniziale di Durov. Però poi lui si è espresso su altri argomenti. Innanzitutto ha parlato di Apple e Google. Apple e Google ne ha parlato perché negli ultimi giorni, se avete un po' seguito quello che sta succedendo negli ultimi giorni, Apple e Google hanno rimosso dallo store un'applicazione che era stata, secondo molti, utilizzata per organizzare i disordini che ci sono stati negli Stati Uniti qualche giorno fa. E praticamente questa applicazione è stata completamente bloccata da Apple e Google, che hanno praticamente distrutto un business. E anche Amazon li sta adesso boicottando perché gli ha completamente bloccato l'utilizzo di AWS. Quindi in pratica ora come ora, se andate sul sito di questa applicazione, che si chiama Parler, se non sbaglio,
sì,
in pratica non riuscite nemmeno a visitare il sito. E questa è una cosa che un po' a me mi ha colpito, perché dico, cavolo, hanno distrutto in pratica un'azienda togliendo dallo store questa applicazione. E Durov, in particolare riguardo a questa possibilità di Google e Apple di rimuovere un'applicazione, di distruggere un business, ha detto che lui ha dimostrato ancora una volta di avercela un po' con Apple, dicendo che Apple tra le due è quella che è peggio, perché Apple ha un sistema chiuso, iOS, che non ti permette di andarti a prendere l'applicazione e installartela manualmente, come invece è possibile su Android. Quindi lui ha semplicemente detto, quello che posso dirvi io è passare da Apple a Google. Questo è quello che ha detto, insomma, quindi da iOS a Android, in pratica è quello che ha detto. Ha anche risposto alla polemica del codice del server, della parte server side di Telegram, che non è open source, e ha detto che in realtà 3 anni fa avevano pensato di renderlo open source. Solo che a un certo punto il problema è stato che un certo governo autoritario, lui non lo nomina, probabilmente potrebbe essere l'Iran, che c'è stato qualche problema con Telegram e l'avevano bloccato, se non sbaglio. Quindi l'Iran aveva, a quanto pare, pensato bene di, nel momento in cui questo codice poi sarebbe stato rilasciato, di prendersi questo codice, farsi il loro Telegram, diciamo, statale, bloccare tutto il resto delle app di messaggistica e utilizzare il Telegram statale, diciamo, all'interno di questa nazione, il che non è andato troppo a genio a Durov e al team di Telegram, che ha deciso di non pubblicare il codice. E l'altra cosa che ha detto, sempre riguardo alla pubblicazione del codice della parte server side di Telegram, è il fatto che ha detto, anche pubblicando il codice, nessuno vi dà la sicurezza che poi io effettivamente questo codice lo uso e che non ci siano backdoor. Cosa che invece a quanto pare è più controllabile sui dispositivi mobili, perché bene o male diceva che comunque non viene offuscato il codice come invece fa WhatsApp, e quindi anche quando si installa in teoria si potrebbe andare a verificare che l'applicazione è effettivamente quella che è stata, di cui è stato pubblicato il codice. E ha concluso con altri due argomenti. Uno è la monetizzazione di Telegram. Gli veniva richiesto, ne avevamo parlato, che sarebbero stati aggiunti dei sistemi di monetizzazione all'interno di Telegram. Lui ha comunque confermato che noi per utilizzare Telegram non vedremo mai per esempio una pubblicità di 30 secondi nel momento in cui apriamo l'applicazione, e ha confermato che queste pubblicità saranno solamente nei canali uno a molti, che sono quelli che costano di più, diciamo, a Telegram, perché ci si connettono tante persone e c'è molto traffico. E l'ultima cosa che ha detto è interessante, perché ha parlato di Signal. Signal è l'applicazione di messaggistica, diciamo, un po' del momento, e il merito va a Elon Musk, che ha fatto un tweet. Adesso facciamo un attimo, passiamo un attimo, sempre parlando di Signal, però questa la racconto perché è simpatica. Elon Musk qualche giorno fa, quando è uscita la notizia di WhatsApp, ha fatto un tweet in cui diceva: usate Signal. Da quel momento in pratica c'è stato il boom di delle azioni di una azienda, credo in America, che hanno aumentato a dismisura il loro valore, perché semplicemente perché questa azienda si chiamava Signal, ma non aveva niente a che fare con l'applicazione Signal.
Che quindi bello.
Lui intendeva usate Signal, l'applicazione di messaggistica, che è un'applicazione di messaggistica sicura che garantisce una sicurezza nella comunicazione. In realtà la gente si è andata a comprare le azioni di quest'altra azienda e sono schizzate alle stelle. Quindi vi fa capire quanto un tweet di Elon Musk possa avere influenza sulle persone.
In realtà Elon ci ha finanziato il prossimo viaggio su Marte con sto pump a Signal.
Sì. E riguardo invece l'app di messaggistica, quello che ha detto Durov è che in pratica lui dice che Signal è una parte di Telegram, nel senso che Signal è praticamente sono le secret chat di Telegram, solo che Telegram, lui dice, offre molto di più. Quindi se volete avere la sicurezza al 100%, usate semplicemente le secret chat, altrimenti vi scaricate Signal e usate Signal, per carità, quello è vero. Però ha lanciato anche in questo caso una frecciatina, perché dice io non mi fido molto della sicurezza di software degli Stati Uniti e quindi preferisco non utilizzarli. E diciamo che questo è stato tutto un po' quello che ha detto nel suo canale Telegram e poi anche nel gruppo, dove la gente poi gli ha fatto domande e lui ha risposto a quello che evidentemente gli sembrava più interessante.
Allora, dico subito al volo una cosa, che le chat normali, mi sembra che tu abbia detto che in qualche modo ci abbiano un minimo di crittografia, non ho ben capito che tipo di sia, però diciamo già che metti in contrapposizione quelle segrete con quelle normali, sembra che quelle normali forse diciamo così tanto segrete non lo sono alla fine dei conti, e trovo leggermente, non lo so, poco chiaro, insomma, quello che voglio dire è questo: hai sviluppato un'applicazione dove la tua user interface ti spinge a utilizzare le chat normali, quindi non andiamo a dire ok, ma c'è anche le chat segrete. Sì, va bene, c'è anche le chat segrete, purtroppo che sai benissimo che le persone normali non le usano.
Aggiungendo poi il fatto che le chat segrete non sono supportate da tutti i dispositivi, perché per esempio da desktop non si riescono a creare le chat segrete. Quindi cioè, è vero, sono in parte d'accordo con lui, e alla fine a me del fatto che sia criptato o non criptato mi interessa relativamente poco, però sì, sicuramente hanno, secondo me, i loro interessi nel non usare la stessa tecnologia dei Signal sulle chat normali, o la tecnologia che hanno già loro sulle chat private, sulle chat normali.
Allora, sì, riguardo all'encryption, lui nel mito che sfata dice che il mito è che Telegram non è criptata la comunicazione, e lui dice che in realtà tutte le chat su Telegram sono criptate dal momento che Telegram è stato lanciato. In particolare, differenze anche qui, come avevo detto prima, che ci sono secret chat che sono criptate end to end, e cloud chat, quelle che chiamo cloud chat sono quelle che usiamo normalmente, che offrono, a quanto dice lui, una real time, un cloud storage distribuito e sicuro.
Ok, l'ultima volta che ho sentito parlare di cloud, dove incomincia a buttarci la roba, è quando si è affrontata la puntata dell'iCloud, dove sì, tutto criptato, purtroppo, però la chiave per la decryption non ce l'abbiamo soltanto noi, ma ce l'ha anche Apple stessa. Quindi, anche in questo caso, benché Telegram, le chat siano criptate per esterni, diciamo, non sono criptate per Telegram stesso, a differenza dell'end-to-end che dovrebbero essere criptate anche per Telegram stesso. Quindi, boh, nel senso che, ok, siamo sul filo del rasoio in qualche modo.
Sì, io anche, cioè, boh, vabbè, una volta che ne siamo consapevoli va bene, però ecco, sì. Secondo me Telegram ha vissuto per tanto tempo della fama dell'applicazione più sicura di WhatsApp, e c'è anche cresciuta tanto grazie a sta fama, Adesso sembra un po' così, da addosso a un'applicazione che è più sicura di te, dicendo che poi tra l'altro non ti fidi delle applicazioni americane. È la stessa cosa che hai smentito tu dicendo che sei un'applicazione russa e dici no, i server non sono in Russia, cioè nel senso poi qui è il giochino che
sì,
usano per insultare sta vicenda, va bene.
Però anche dire usate Signal va bene, sì, è più segreta, però alla fine che segreti c'ho io? Cioè se sei... magari se sei il presidente degli Stati Uniti d'America è chiaro che dovresti usare un sistema sicuro. Però io, personalmente, non so che interesse c'ha qualcuno a spiare a me, ecco. O comunque una persona comune.
Cioè, secondo me il concetto di privacy, indipendentemente da che ruolo uno ricopre all'interno della società, deve essere in qualche modo di tutelato. Nel senso, ecco, una cosa che mi darebbe noia è pensare magari di essere una casa al primo piano, in mezzo alla città, con il passeggio intorno alla casa, magari senza siepi, e non c'è nemmeno le tende sulle finestre, ok? Io non ho niente da nascondere, non ho interesse, però a me persona dà noia il poter essere osservato da qualcuno dall'esterno, ok? Mm-hmm. Quindi, nonostante non valga niente, non abbia un ruolo alto all'interno del mondo, e... Però
sì, no, buono, è vero. Però adesso il fatto che dicono passata a Signal, cioè allora già ci abbiamo messo 6 anni per popolare WhatsApp, Telegram e a lasciare un po' WhatsApp. Ora se ci dobbiamo sposare su un'altra applicazione
sì,
e ritrovarci come quando abbiamo iniziato a usare Telegram che era il deserto, mi sembra una cosa un po' complicata, diciamo. E forse è un po' troppo il livello di sicurezza che offre Signal rispetto a quello di cui abbiamo bisogno noi, perché alla fine anche Telegram, se vogliamo proprio utilizzare tutta la sicurezza che offre anche Signal, a questo punto usiamo le secret chat e risolviamo.
Sì, questo ci
tra sta. Le persone, intendo, nei gruppi non credo che sia possibile, quindi...
Io scoperchierei il vaso di Pandora se voi non ci avete altre, altre cose qui. Perché parlavi, hai accennato all'applicazione cancellata da Apple, Google e a cui Amazon ha bloccato i server. Che ne pensate di questa storia? E che si ricollega facile facile anche al ban di Trump da Twitter, Facebook e basta.
Allora, inizio io dicendo subito che le nostre intenzioni nel mantenere le puntate che non superassero i 40-45 minuti, anche oggi è fallito clamorosamente. Io ero convinto, anzi avevo il dubbio, che riuscissimo a fare 25 minuti di puntata e da una parte ero quasi contento. Purtroppo però evidentemente non funziona. Spero, per chi ci ascolta, che nonostante tutto, diciamo, i nostri un po' ragionamenti siano... aprono delle riflessioni, non siano persi così nel vuoto, ecco.
Quindi... vi do un consiglio, ascoltate le puntate a 2x, così durano la metà.
Bravissimo.
Diventano 40 minuti.
Allora, per quanto riguarda il discorso dell'applicazione, non ho seguito molto la cosa, quindi non so che cosa facesse l'applicazione prima.
Allora, l'applicazione si proponeva come alternativa a Twitter, ma più libera. Questa cosa gli è stata imputata come negativa perché dicevano che non c'era moderazione nei contenuti che venivano proposti e quindi avevano trovato messaggi che incitavano all'odio e a varie cose. Tutto questo secondo me vabbè no, ditemi voi, poi dopo vi dico quello che penso anch'io.
Boh, cioè nel senso, questo è veramente un vaso di Pandora ed è uno degli argomenti che diventeranno sempre più sulla bocca di tutti, dato che i social ricoprono sempre più una dimensione che direziona le persone in qualche modo. Direziona quando prendono la scelta di bannare Trump, direziona quando permettono di lasciare alle persone di parlare e incitare comunque atteggiamenti violenti o, insomma, perseguibili. Quindi, boh, è un grande boh, sicuramente dal punto di vista del chiudere un'applicazione, quindi toglierla e distruggere un business, è un comportamento molto molto autoritario, chiamiamolo così. Mi auguro che, allora, diciamo questo, che se l'hanno chiusa, cioè nel senso che mi piacerebbe leggere il motivo per cui è stata tolta, ok? Se era qualcosa che andava in conflitto con le policy, ok, sono super d'accordo. Per il resto, è un bel danno per tante persone magari lavorano dietro l'applicazione. Tutto qui, non saprei che altro aggiungere sulla questione perché è troppo delicata.
Sì, no, anch'io la penso esattamente nello stesso modo. Mi sembra che, per carità, io non so bene come era la situazione, come veniva sfruttata l'applicazione, però da qui a distruggere un business penso che forse ce ne passa. Magari potevano provare a raggiungere un accordo con questa applicazione prima di andarla completamente a rimuovere dalla store, anche perché va bene che dentro a questa applicazione, per carità, magari poteva esserci anche qualcosa di che violava le regole di Apple e Google. Però adesso vi faccio un esempio di un'applicazione di cui abbiamo appena parlato, che è Telegram, e dentro Telegram c'è di tutto, ma di tutto, veramente di tutto. Quindi io non penso che Telegram sia l'applicazione che rispetta le regole di Apple e Google di rimanere negli store, perché c'è di tutto, ma dalla pirateria di libri e film fino alla, penso, pornografia e anche peggio. Per cui
allora io so d'accordo su questa cosa. A me quello che io non capisco è i due pesi e due misure che fanno, e secondo me l'hanno fatto in varie situazioni. L'hanno fatto con Trump sui social. Quello che dico è, Trump è stato presidente 5 anni, non è oggi che ha iniziato a fare questi tweet, so 5 anni che pubblico quei tweet. Posso capire no, non è vero, non posso capire, cioè c'è stata una situazione particolare e magari tweet di un certo tipo potevano fare casino, più casino di quello che è successo in America, ma non dobbiamo ritornare a quello che è successo dopo l'11 settembre, che hanno incrementato, con la scusa della lotta al terrorismo, hanno continuato a aumentare i controlli verso le aziende, verso di noi fondamentalmente. Quindi quello che dico è, a me mi sta anche bene che Twitter e Facebook, nei termini e condizioni, c'hanno che se uno pubblica post o tweet che incitano all'odio e simili, lo bannano, ma questo andrebbe fatto sempre. Non lo puoi fare quando il presidente non è più presidente, in questo caso. Stessa cosa per me con le applicazioni. Telegram è stato bannato per 2 giorni dagli store, se non sbaglio. Poi era successo?
Mi sembra che sì, non era forse stato. Forse da solo Apple era stato rimosso, non ricordo bene.
Esatto, forse era stato rimosso. Vabbè, comunque da uno store mi sembra di sì. Poi è tornato e, come dice Luca, non è cambiato praticamente nulla in Telegram. Stessa cosa per quest'altri. Vero la situazione, è vero che veniva utilizzata per magari fomentare il casino, però andrebbe tenuta una linea, secondo me, sotto questo punto di vista. Se no, a quel punto diventa una giustizia ad personam, come dicono quelli bravi. non lo so.
Sì,
non so, né d'accordo né in disaccordo in realtà con queste scelte, però se ci fosse una linea guida almeno lo capirei, così è a caso.
Sì, è vero, carità, il social network è loro, fanno magari quello che gli pare, lo store è loro, fanno quello che gli pare. Dici, io sto dentro casa mia ci voglio chi dico io, faccio quello che dico io, però magari dovresti allora trattare tutti nello stesso modo.
Anche perché è vero che è loro, e è vero pure che se io vado al ristorante e mi metto a ballare nudo sopra il tavolo e mi cacciano, poi dopo non mi posso lamentare dicendo in mano che c'ho dal tavolo. Però i social network sono diventati il megafono numero uno al mondo, no? Ormai si parla per attraverso i social network, e quindi magari andrebbero visti e trattati con un occhio di riguardo, un po' come viene fatto con le televisioni, perché la televisione, essendo un media più vecchio, l'hanno inquadrato come il megafono, la voce che arriva alle persone, e quindi va in qualche modo regolamentata. Forse dovrebbero fare la stessa cosa con i social, non lo so.
Sì, boh. Riguardo a questo argomento, ho veramente, veramente poco le idee chiare, perché sì, probabilmente una linea magari da qualche, diciamo, autorità, che sia una linea guida, potrebbe essere, diciamo, una buona cosa. Quindi sì, boh, ecco.
Sì, sì. E vabbè, mi sa che siamo arrivati alla fine. Riusciamo a stare forse entro l'ora precisa. Ringraziamo chi ci ha ascoltato fino adesso. Vi invitiamo a dire la vostra e a contattarci se avete da aggiungere altro di quello che abbiamo detto. Oggi abbiamo trattato argomenti un po', certo, un po' particolari, in cui magari c'è possibilità di discussione, c'è possibilità di dire ognuno la sua. Magari abbiamo detto anche delle inesattezze, quindi se abbiamo in tutti questi casi contattateci senza problemi. Siamo su tutti i social network, Facebook, Twitter, Instagram, sempre sotto il nome di Pointer Podcast. Poi abbiamo la mail info@pointerpodcast.it, canale Telegram, ci trovate su Twitch, ogni tanto abbiamo fatto anche qualche diretta, e siamo su Twitter anche con i nostri account personali. Nel mio caso è @LucaCorbucci,
nel mio è @UgiPalu,
nel mio @EttiBro.
E per questa puntata direi che è tutto. Ci sentiamo la settimana prossima. Un saluto da Duca,
da Eugenio
e da Alessandro.
Ciao.